Passiamo al commento, inizia Vittorio Lopiati dell'Aula. Prego.
Buonasera, grazie a tutti voi, grazie anche in particolare a Gabriella perché ha letto cercando di restituire al meglio i nomi ebraici in originale, ed è un lavoro difficile, per cui oltre che per la solita voce, come è stato detto, profonda e a più dimensioni, grazie anche per la fatica e l'impegno. Ora, noi stasera ci troviamo di fronte ad una pagina abbastanza negletta, poco nota, della storia biblica, una pagina estremamente complicata, che ha dei presupposti e anche delle conseguenze, ovviamente. Una pagina in cui si giocano tantissime questioni. Vorrei subito dire che qua ci troviamo per la prima volta di fronte ad una guerra. Nella Bibbia questo è l'archetipo di tutte le guerre, la grande guerra. E badate, qua bisogna sfatare almeno in apertura una serie di miti. Il primo mito è che certe guerre fossero delle faide tribali o tra gruppi di predoni del deserto. Basta analizzare almeno un attimo due indicazioni geografiche, potremmo vederne tante altre, ma ne bastano due. Quando viene nominato il re Chedorlaomer, Chedorlaomer è il re dell'Elam. L'Elam si trova nella regione meridionale dell'Iran e gli altri re, capitanati dal re di Sodoma, si trovano nella zona meridionale rispetto al Mar Morto. Per cui l'area geografica più o meno in questione è dal confini estremi dell'Egitto orientale fino al sud-est dell'Iran. Per gli anni in cui ci troviamo, per il re in causa, questa è una guerra mondiale. Non è una guerra da poco, è una guerra in grande stile. L'altra cosa che bisogna fugare è pensare che Abramo fosse una persona appartenente alla cultura carovaniera o ignorante. Ricordo subito che Abramo viene da Ur-Kasdim, da Ur dei Caldei, che è un'indicazione geografica ma anche culturale, laddove Ur dei Caldei è una zona di persone dedite allo studio, al commercio e quindi alla conoscenza di popoli, etnie, culture e religioni diverse, e che in quell'epoca remota avevano già un sistema di frazioni che arrivava ai 64esimi. Per calcolare le mappe dei moti degli astri. Quindi ci stiamo muovendo in una dimensione che è sicuramente molto remota rispetto a noi, ma non così estranea o esotica rispetto a quella in cui ci troviamo noi. L'altra cosa da dire è che questa guerra, che noi vedremo bene, ha due gruppi, un gruppo di quattro re, dove c'è appunto Chedorlaomer, quindi un gruppo di minoranza, e un gruppo di maggioranza di cinque re, ma ci torneremo dopo. Ora vorrei ripercorrere con voi due o tre versetti del capitolo 13 e entrare nel vivo del nostro commento. Voi sapete che dal capitolo 12 Abramo, Sara, Lot discesero per motivi legati alla carestia in Egitto. Il testo ci presenta nel capitolo 12, versetto 3, l'espressione ebraica Vayelech itto Lot, e procedeva e camminava con lui, inteso Abramo, Lot. Quando escono dall'Egitto e dopo aver fatto Yerida, cioè essere scesi da Eretz Israel, rifanno un Aliyah, risalgono verso Eretz Israel, il testo ci dice che Lot era con lui, ma l'espressione è diversa perché dice velot immo, non c'è itto, c'è immo. I rabbini si interrogano sul come mai il complemento di compagnia cambia forma, e la risposta è che si tratta di un accompagnamento stavolta di Abramo soltanto in senso fisico, ma non in senso spirituale. Cioè questa volta Lot non è più con Abramo, ed è quello che prelude la divisione di esistenza tra lui ed Abramo, perché Lot non è uscito come è entrato dall'Egitto. Abramo è uscito come è entrato dall'Egitto. Abramo, nonostante una storia abbastanza difficile, complicata, ingiuriosa dall'Egitto, è uscito come era entrato. Infatti da cosa lo capiamo? Lo capiamo dal fatto che la prima cosa che fa è quella di tornare ad invocare il nome del Signore laddove aveva costruito l'altare. Nonostante la persecuzione, nonostante la derisione, nonostante delle estreme difficoltà, nulla ha fatto vertere Abramo dal suo obiettivo, che testimoniare il nome e la presenza del Signore Dio. Lot non è esattamente come prima. E infatti il testo ci racconta immediatamente dopo di un problema riguardante i mandriani di Abramo e i mandriani di Lot. I rabbini giustamente si rendono conto che il problema, per quanto ci possono essere mandriani, ad esempio quelli di Lot potrebbero essere citati per essere peggiori di quelli di Abramo, ma evidentemente avevano intuito i mandriani che loro, tra i loro padroni, si era creata, nonostante la vicinanza familiare, una distanza che non si era ancora espressa, ma che era latente e che nei sottoposti risultava quasi fin troppo evidente, aveva dato luogo evidentemente a delle scaramucce. E Abramo capisce che per evitare di deteriorare la situazione era meglio che i due si separassero, visto che Lot era anche legato a lui da legami familiari. E se noi pensiamo che Abramo è un maestro, notiamo che Abramo ha perso il suo primo discepolo. Nonostante lui dica dividiamoci, evitiamo che vi siano discordie tra i miei e i tuoi pastori, chi anashim achim anachno, perché uomini, fratelli noi siamo, laddove ovviamente il testo subito, la maggior parte delle fonti intende con cheruvim, cioè siamo parenti, quindi c'è ovviamente fatto valere un legame di parentela, evitiamo di divenire a spiacevoli discordie tra noi, visto che siamo parenti, che condividiamo comunque un ideale. Lot seguirà sempre in qualche modo Abramo, ma dall'Egitto in poi si è abbassata la temperatura di Lot, dell'affetto di Lot, del trasporto di Lot nei confronti di Abramo, e quindi c'è questa divisione riguardo alla residenza dell'uno e allo stabilirsi dell'altro. E ci viene detto che Lot piantò le tende vicino a Sodoma. Vorrei subito dire che il Midrash sa perfettamente che non è neutro. Badate bene, Lot ha conosciuto Abramo. Lot non andrà a vivere dentro Sodoma, non accetterà totalmente la mentalità di Sodoma, però deciderà una cosa che Abramo non fa, di venire a patti con Sodoma, ed è quello che fa residendo sulla porta della città. A questo punto c'è la prima grande prolesse di quello che ci sarà dopo, ma è fondamentale anche per la guerra che vedremo. Cosa viene detto? Viene detto che ve anshe Sedom Reshaim ve Chataim Ladonai Meod, e gli uomini di Sodoma sono empi, malvagi, e i peccati contro Dio molti. Allora la domanda è cercare di capire che cosa voglia dire questa espressione. Dico subito che è successo qualcosa prima, se voi vi ricordate, durante il diluvio. La guerra, il mondo si è riempito di violenza, questo mondo è andato perduto, il mondo che è sopravvissuto è il mondo di Noè, e da Noè in poi c'è un altro mondo che quello in cui noi viviamo. E questo mondo prevede un minimo etico, questa nozione giuridica, in filosofia diremmo un'etica minima, di comportamenti tra gli esseri umani e gli esseri umani, anzi senza i quali il mondo verrebbe meno, perché si ritornerebbe in quella situazione. Sono quelle che la tradizione ebraica chiama i 7 precetti di Noè. Allora il Midrash dice che gli uomini di Sodoma erano malvagi nei confronti di Dio, e la spiegazione è che praticavano idolatria, e malvagi nei confronti dell'uomo, cioè profanavano le disposizioni noachide, i 7 precetti di Noè. E qui qualcosa ovviamente ha anch'essa ripercussione nei confronti del Signore Dio. E a questo punto il testo procede e ci viene detta un'ulteriore cosa molto strana al capitolo 14, al versetto 14 del capitolo 13, che da lì porterà in avanti, e cioè che Dio dà la terra di Canaan in possesso ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Peccato che non è così nel testo, perché parte a Lot, ci sono altre popolazioni. Rav Yosef Dov Soloveitchik, uno dei più grandi rabbini del XX secolo, spiega così: apparentemente sembrerebbe dire che l'espressione "io darò la terra, questa terra a te" voglia dire un pensiero, cioè che io darò la terra a te affinché attraverso di te i tuoi figli la possano ereditare. Ossia che la realizzazione della promessa tra Dio e Abramo abbia una realizzazione su un piano storico, in cui il morto Abramo e la discendenza futura vivente costituiscano una comunità. È quella che viene chiamata in ebraico Keal Israel, l'assemblea di Israele. Israele che è morto, Israele vivente, l'Israele che sarà. E quindi Abramo fa propria questa terra, grazie a Dio che gliela promette, ma sarà una terra che erediterà in secoli futuri. E qui si sarebbe espressa in nuce una comunione quasi mistica, dice Rav Soloveitchik, tra Abramo e la sua discendenza. A questo punto si apre, in questo scenario, il capitolo 14, che è quello su cui mi diffonderò maggiormente. Il capitolo 14 si apre con una espressione, una locuzione temporale. Accadde nei giorni di. Badate, sembra un'espressione banale, ma non è così banale, perché pur occorrendo alcune volte e pur sembrando soltanto una locuzione temporale, di solito introduce disgrazia. Il caso più evidente è che qua si inizia con Vayei bime Amrafel melech Shinar, accadde nei giorni, fu nei giorni di Amrafel re di Shinar. La Megillah di Esther inizia Vayei bime Achashverosh Achashverosh Amolech beodu ve'arkush, e accadde nei giorni di Achashverosh Assuero, il quale Assuero era re dall'India all'Etiopia. E anche la Megillah di Esther parte con una disgrazia, è pesante. Quindi sappiamo che di colpo, da questa introduzione, l'atmosfera si fa molto molto fosca. E troviamo Amraphel, re di Shinnah, Arioch, re di Elasar, Chedor Laomer, re dell'Elam, arriviamo all'Iran. Vetidal Melech Goim, e ti dà il re di Goim, a Sumil Hama et Bera Melech Sedom, che fecero, che mossero guerra a Bera, re di Sodoma, a Birsha, re di Amorà, a Shinnav, re di Adma, a Sheneever, re di Zeboim, e al re di Bela, cioè Zoar. Cinque città confederate fondamentalmente nell'area meridionale del Mar Morto, all'epoca ubertosa e fertile, contro la macropotenza. E la macropotenza della regione era l'Elam. Perché se voi leggete le cronache, nel secondo millennio, l'Elam spesso invadeva la piana mesopotamica assoggettandone la regione. Quindi siamo in una insurrezione di cinque re assoggettati che pagavano un tributo per aver pagato e versato a lungo un tributo, che si ribellano contro la macropotenza e i suoi alleati altrettanto rispettabili dal punto di vista di esercizio del potere. Vanno dette due cose almeno. La prima cosa è che qua ci troviamo di fronte a due mentalità opposte. Abbiamo l'Elam, che è la macropotenza territoriale economica che depreda le zone, è l'esercizio del potere sfrenato, è l'ideologia del potere e del dominio, ed è quella che rappresenta l'alleanza dei quattro re. Vi è un'altra alleanza, quella dei cinque re, che è basata sul laissez-faire, sull'edonismo, che rappresenta in parte Sodoma, sulla non curanza dei diritti dell'altro e la non l'accoglienza dell'altro per non turbare lo status quo. C'è una società vecchia, decadente e compiaciuta, e l'altra parte della medaglia. Badate, finché non interviene Abramo, la Bibbia ci dice come vanno le cose in questi casi. Che la macropotenza, anche se erano solo quattro, cioè di meno, visto che c'è l'ideologia di dominio, il dominio sicuramente sconfigge qualsiasi ideologia basata sul piacere e sul laissez-faire e tollerare tutto. Sodoma. Anche se erano di più. Quei quattro avevano una forza bruta, l'idea della forza bruta ben sviluppata, e ovviamente vincono sui cinque, anche se erano di più, che avevano una mentalità erronea, ma legata non a quell'esercizio di quella violenza, ma a un altro tipo di violenza derivata da un'etica sbagliata. Dirò anche che è evidente fin da queste pagine una cosa, visto che siamo in apertura comunque di Bibbia, che la monarchia, che qua compare per la prima volta, è già bollata dal testo biblico. Anche quando arriverà in Israele, libro di Samuele, lo stesso profeta dirà: mamma mia, evitiamo. Non dirà esattamente così, è un po' italianizzato. Però c'è un apprezzamento negativo nei confronti dell'istituzione monarchica. E quando compare qui per la prima volta in generale, questi sono gli esponenti e i risultati. A questo punto entra in guerra Abramo. Vorrei ricordare che appunto finché Abramo non entra in guerra, la parte maggioritaria è quella che sta perdendo. I cinque che le prendono dai quattro. Ora, perché Abramo entra in guerra? Abramo entra in guerra per riscattare Lot, per salvare Lot. E Chesed, un atteggiamento di misericordia, poteva lasciarlo lì. E attenzione, il testo biblico ci dice ancora la passione di Abramo nei confronti di Lot, chiamandolo Achiv, suo fratello e suo nipote. Chiaramente si poteva intendere che c'è il fatto di riscattare i propri parenti più prossimi, ed è precetto evidentemente, ma qua ci sta dicendo qualcosa di più. Cioè Abramo, pur sapendo che Lot ha deviato da una strada, cerca di recuperare anche Lot. Ma c'è ancora qualcosa di più. Se Abramo non avesse recuperato Lot, non avremmo avuto il Messia nel futuro, ovviamente, e il re Davide nel passato. Perché voi sapete che il Messia sarà discendenza di Lot, visto che dalla una delle due figlie di Lot, che giacquero col padre, discese Ruth, Moabita, nonna del re Davide. Per cui qua ci troviamo di fronte a qualcosa che è molto più come posto in gioco di salvare Lot. Qualcosa di molto, molto, molto delicato e serio. E adesso bisognerebbe iniziare a complicare la questione. Rabbi Moshe ben Nachman, il Nachmanide, uno dei grandi interpreti dell'ebraismo medievale, chiusando un antico detto, elabora una teoria, che è quella che non è sua, ma è già ben più antica di lui, che è sintetizzata da questa espressione: Masseavo siman lavanim. Le opere dei padri sono segno per i figli. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente questo, che quando ci sono problemi molto gravi nell'umanità, gli ebrei saranno sempre comunque coinvolti. E vuol dire anche che verrà coinvolto tanto l'ebreo assimilato, Lot, che l'ebreo religioso, Abramo. E nel caso dell'antisemitismo è evidente, non c'è distinzione da parte degli antisemiti tra ebreo religioso e ebreo laico. Ma c'è anche di più. C'è il fatto che Abramo decide di schierarsi da una parte. Comunque, si deve prendere una posizione. A volte a torto collo, inevitabilmente, ma è necessario. Sono cose molto delicate, eh? E Abramo alla fine starà dalla sua parte, per cui radicalmente alto rispetto alle forze in gioco, che non sono evidentemente in alcun modo né l'una né l'altra rappresentanti Abramo, la sua mentalità, la sua fede, ma dovrà fare una qualche alleanza, e l'alleanza la fa con la coalizione capitanata da Bera, re di Sodoma, di cui abbiamo visto l'identikit, non è per nulla esaltante. E vedremo ancora Abramo che cercherà di fare di tutto per salvare Sodoma, Gomorra e le altre tre città che verranno distrutte. Evidentemente, pur essendo non presentati bene, erano meno peggio dell'Elam e dei suoi alleati. È meno peggio, anche se devastante e deleteria, una mentalità edonistica e tollerante nel senso del laissez faire, che è la nemesi della tolleranza, rispetto alla violenza bruta e all'ideologia del potere e del dominio. Evidentemente c'era ancora qualche tenue speranza. Ebbene, Abramo entra in guerra, e lì la Bibbia appare con un'espressione: Abramo l'ebreo. Prima volta. La domanda è: che cosa vuol dire Abramo l'ebreo? Avraham a Ivri. Letteralmente Rashi, in sede di commento piano, Rabbi Shlomo ben Yitzchak, dice che si intende me ever anar, cioè dall'altra parte del fiume, cioè Abramo viene dall'altra parte. E quindi sembrerebbe descrivere una designazione geografica, cosa che non è improbabile, perché comunque in altre fonti dell'antichità ritroviamo. E questa designazione geografica tuttavia assurse al simbolo dell'ebraismo e della fede del nostro popolo. Tuttavia, il Midrash Rabbah, il commento rabbinico antico a Genesi, Dice che Abramo è chiamato ebreo perché sta in piedi, ma Ever e Had, da una parte, nel senso che tutto il mondo è da una parte e Abramo è dall'altra parte. Abramo è dall'altra parte e quindi è in qualche modo parte del mondo, ma distinto, separato dal mondo. E quindi questo gli creerà problemi, oltre che essere una considerazione di fatto e oltre che essere letto da tutti i rabbini come l'identikit e il destino del popolo ebraico. Dirò subito che questo non significa essere alienati rispetto al mondo, ma tant'è che Abramo ha, seppur pochi, una minoranza degli amici, degli alleati, Mamre, Eshkol, Aner. Abramo non è totalmente solo. Abramo ha delle minoranze di simpatizzanti. È una storia che il popolo ebraico conosce molto bene. E c'è questa battaglia, e alla fine Abramo vince, e Lot torna a casa. Ma arriviamo alla parte finale, in cui noi troviamo Melchizedek, Melech Shalem, re di Shalem, laddove Shalem significa chiaramente rinvia Shalom e rinvia completezza. Shalem significa completo, intero, quindi riferimento a Yerushalayim, a Gerusalemme. E il secondo il Midrash, il re di Shalem è Shem, uno dei figli di Noè. C'è un problema. Se voi prendete il versetto 17 del capitolo 14, troviamo una espressione che è questa. Ci viene presentato il re di Sodoma che va incontro ad Abramo. Poi c'è l'inserzione di Melchizedek e poi dal 21 in poi c'è di nuovo questo colloquio tra il re di Sodoma ed Abramo. Se noi togliessimo i versetti 18, 19 e 20 e avessimo soltanto il 17 e il 21, la storia tranquillamente procederebbe senza problemi. A cosa vuol dire questo incontro? Ma devo dirvi che questa espressione, questo incontro è fondamentale per capire dove andremo a finire. Cercherò di concludere, anche se no me ne vorrete un po' troppo a male. Baruch Avram la El Elion Koneshamay Va'aretz. Benedetto Abramo dal Dio Altissimo, Kone Shamay Va'aretz. Bello. E poi continua, Uvaruch Elion, benedetto il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi amici. Questa frase è complicatissima, anche perché si pone un problema. Il Kohen la El Elion, il sacerdote del Dio Altissimo, perché benedice prima Abramo e dopo Dio? A rigore avrebbe dovuto, scusatemi, ma prima benedire Dio e poi Abramo. Primo punto interrogativo. Secondo punto interrogativo. Abramo, quando alzerà le mani, dirà di alzare le mani dinanzi al Signore, dirà Ifne Hashem, eccetera, gramma, il Signore Dio, Elion Koneshamayim Va'aretz. È la stessa espressione di Melchizedek, ma con una minima modifica. Perché? Allora, noi non sappiamo chi fosse Melchizedek. Melchizedek, non lo sappiamo con esattezza. Sembrerebbe, da come ce lo presenta il testo, che ce lo presenta molto bene, e sicuramente tale era, un sincero adoratore del creatore del cielo e della terra. E fin qui siamo tutti d'accordo. Peccato che l'espressione creatore in ebraico è Boré, e non da cui Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-aretz, nel principio creò il Signore sulla terra, e non Kone. Kone vuol dire acquistare, vuol dire anche produrre, confezionare, vuol dire acquistare. La prima volta che abbiamo questa radice è con Eva, che dice Caniti Ishmael, ho acquistato un uomo con il Signore, Caino. Caniti Caino, che vuol dire? Perché? Sembrerebbe che Melchizedek, in una dimensione politeista diffusa, sono arrivato quasi alla fine, riconoscesse Dio come Dio superno, ma rispetto ad altri dei che esistevano, una specie di demiurgo platonico. Vi erano altre realtà. È diverso dire che è proprio lui che è anche creatore del cielo e della terra e non soltanto l'amministratore. Per questo che Abramo dice, Baruch, alza le mani, l'Adonai, e mette il nome del Signore, Konesha Maivarez, così si esce da ogni dubbio. Proprio da quel Signore Dio, di che è l'unico Dio e non vi è altro al di fuori di Lui. Rimane il problema, perché ha benedetto prima Abramo e poi Dio? Bene, anzitutto devo dire una cosa. Melchizedek ci viene presentato come antitetico al re di Sodoma, e qua capiamo ancora che Sodoma non ha perso il vizietto, che vedremo dopo, vedrete. Nel senso che Melchizedek si rende conto che questo torna dalla guerra, è stanco, cosa gli porta? Da mangiare pane e vino. Quell'altro gli chiede gli uomini, vuole i soldi, è un'altra mentalità. Ma chi crede che la mentalità dell'accoglienza dell'altrui alterità rispettata? L'altro è la mentalità della contabilità, del potere, dell'apparenza e dell'edonismo, del compiacimento di sé, del proprio ego. Per questo che abbiamo in mezzo questa inserzione, secondo il Midrash, per farci vedere due mentalità opposte. Ebbene, perché viene benedetto prima Abramo e poi Dio? Perché noi Dio non lo vediamo, noi Dio non lo tocchiamo, noi attestazioni palpabili di Dio nella rivelazione ultima, cioè quella all'uomo e quella che viene tramite la Torah, non abbiamo. L'unica rappresentanza che abbiamo è Abramo. Abramo che ci farà capire che il Dio di Israele è radicalmente altro, perché quel Dio che puoi addirittura chiamare in causa e dirgli e bestemmiare, una bestemmia teologica raffinatissima. Ulai, Shofet, Kol Haaretz, Lo Yaaseh Mishpat, forse che colui che è giudice di tutta la terra non farà giustizia per salvare uomini che peccavano molto. Non solo, in alcuni brani la Bibbia ci racconta che si può anche perfino far cambiare idea a Dio. Questo nella teologia aristotelica, razionale, di qualsiasi altro sistema religioso estraneo a quello della Bibbia, è impensabile. Ed è, probabilmente da quel punto di vista, da quelle coordinate, assurdo. Qui è la regola. E chi ce lo insegna? Abramo. E quindi, prima di benedire Dio, si benedisce Abramo, perché evidentemente non è soltanto l'uomo che ha bisogno di Dio, certo, ma in questo nostro mondo, nella lettura della storia, anche Dio ha bisogno dell'uomo. Grazie.